Radio Bartolomeo Eustachio per la 28ª puntata delle Trombe a Mano. E oggi è martedì 25 marzo, o ovviamente mercoledì 26 per chi ci ascolta in differita, sempre con le Trombe a Mano su Radio Bartolomeo Eustachio. L'informazione contro l'informazione, vediamo che cosa ci dà per questa settimana. Partiamo da Twitter, dalla Turchia. Twitter bloccato in Turchia. Il presidente Erdogan dice: estirperemo i social.
E parleremo poi di Ucraina, andremo a leggervi un articolo uscito su popov.globalist.it. Ucraina, ecco le prove, rivoluzione pagate dagli USA.
Chiesto il rinvio a giudizio per gli agenti accusati della morte di Giuseppe Uva.
E chiuderemo poi parlando di Brasile, samba e repressione nel paese sudamericano.
Ed erano queste le Trombe a Mano della settimana per questa 28ª puntata. Ora ascoltiamo la fine di Tension, Luke Gooding.
La Turchia si è svegliata venerdì mattina senza cinguettii, dando immediato seguito alle minacce del premier islamico Recep Tayyip Erdogan, invischiato negli scandali di corruzione da telefonate compromettenti, intercettate, uscite nelle ultime settimane su Twitter. Il sito di microblogging è stato bloccato durante la notte in tutto il paese.
Sradicheremo Twitter. Non mi interessa quello che potrà dire la comunità internazionale. Aveva gridato giovedì ad un comizio a Bursa il sultano di Ankara al potere da 12 anni. Vedranno così la forza della Turchia, aveva aggiunto nella notte l'autorità delle telecomunicazioni turca BTK, in cui su una nota si legge sul controllo di internet del mese scorso, definita legge bavaglio dall'opposizione. Ha dato poteri straordinari, ha bloccato l'accesso a Twitter, un fatto senza precedenti nel paese.
La posta in gioco è molto specifica: contrastare il flusso di rivelazioni scomode e apparentemente incriminanti che dopo l'inizio della tangentopoli turca il 17 dicembre invadono con cadenza quotidiana i social network, con l'intento di distruggere la carriera politica del primo ministro e rovesciare le fortune del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, la AKP, conservatore di ispirazione islamica, nelle elezioni municipali del 30 marzo, quindi fra pochi giorni. La notizia ha fatto il giro del mondo, ha provocato sdegno, ha acceso un infuocato dibattito interno.
Dopotutto, i social network sono al centro della vita politica turca. Sono utilizzati non solo dalle nuove generazioni, ma anche da ogni politico che si rispetti del partito di maggioranza. Erdogan e il presidente Abdullah Gül hanno milioni di followers. Ministri e deputati li usano in prima persona per rimanere in contatto con l'elettorato e discutere con intellettuali e giornalisti. Il controverso sindaco ha ignorato il bando di venerdì per cancellare, con un tweet surreale, un dibattito su Twitter con i suoi sostenitori previsto per dopo la preghiera di mezzogiorno. Lo stesso AKP, tra i partiti turchi, è quello che da anni fa il reclutamento e i suoi giovani fa il miglior uso del web per le attività di comunicazione, organizzazione e reclutamento, e i suoi giovani militanti sono da sempre agguerritissimi nelle campagne elettorali, di cui sono il braccio operativo e tecnologicamente avanzato.
Il sito ufficiale ICRA Atlar, ovvero i fatti, raccoglie tutto il materiale informativo relativo a ognuna delle 81 province. Cifre di quanto speso e stanziato, realizzazioni concrete dei mandati precedenti, spot per la TV, le video animazioni per illustrare gli interventi infrastrutturali e urbanistici tipici del modello di sviluppo proposto dal partito, iniziative e progetti che sono svelati in tempo reale su Twitter, Facebook e YouTube. E sempre in diretta viene fatta la cronaca testuale, seguita da video integrali, di tutti i comizi dei candidati, dall'incontro nei caffè di quartiere ai bagni di folla nelle grandi occasioni. È una vetrina che raggiunge milioni di sostenitori o potenziali elettori. Gli utenti di Facebook sono stimati in 30 milioni in Turchia, mentre quelli di Twitter in 10.
La campagna repressiva dei social network da parte del presidente Erdogan si riferisce al zittire queste fonti che potrebbero dar voce alle sue, al suo video a luci rosse con l'ex Miss Turca. E questo, in vista delle elezioni del 30 marzo, potrebbero costarle caro per la sua immagine.
La rivoluzione arancione del 2004, un fallimento totale, anche questo colpo di Stato a Kiev è stato organizzato dai servizi segreti americani. L'accusa non arriva dal presidente russo Vladimir Putin o dal defenestrato presidente ucraino Viktor Yanukovych. A farla è Paul Craig Roberts, direttore del Centro Studi Strategici e Internazionali della Georgetown University.
L'articolo che vi stiamo leggendo è preso dal blog popoff.globalist.it, che continua così. La cosa più grave è che questi incompetenti, arroganti, ideologi non hanno previsto che l'unica forza organizzata dall'opposizione erano i due partiti neonazisti, che hanno immediatamente sfruttato la situazione per prendere il sopravvento ed emarginare i cosiddetti moderati, che ora non contano nulla. Questi neonazisti hanno ammazzato diversi poliziotti a sangue freddo, alcuni sono stati macellati, altri bruciati.
Il loro primo atto di governo è stato il divieto di uso della lingua russa e altre provocazioni come saccheggi alle case degli ex gerarchi. Ora la Casa Bianca e i suoi lacchè si trovano nella situazione o di ammettere di essere degli idioti oppure di negare a oltranza, mobilitando la propaganda e spingendosi sempre più in là nella provocazione verso i russi.
5. 184. 200, 500, 2000. Sono numeri che confermano le affermazioni di Robert. 5 sono i miliardi di dollari che l'amministrazione Obama ha investito negli ultimi 2 anni per rovesciare il governo di Yanukovych. 20 milioni a settimana. 184 sono i milioni che il Dipartimento di Stato ha elargito direttamente ai dimostranti di Piazza Maidan.
200 sono i dollari che quotidianamente sono stati versati a ogni combattente attivo. 500 i combattenti che facevano parte di gruppi armati composti da almeno 10 persone. 2000 i dollari dati ai coordinatori dei manipoli di dimostranti che compivano azioni offensive contro agenti di polizia o rappresentanti delle autorità pubbliche.
Cifre rivelate da James Review, la più autorevole rivista statunitense di cose militari ed intelligence. Combattenti attivi e leader ricevono i pagamenti sui loro conti personali, aggiunge James. Su YouTube è apparso anche un video che mostra valigie diplomatiche arrivate a Kiev via Lufthansa, escortate da dipendenti armati del Dipartimento di Stato USA. Valigette contenenti banconote da $100. Ed è oggi anche la comparsa di un altro video su YouTube dei manifestanti di Piazza Maidan che pretendono il pagamento.
Ma c'è anche dell'altro. Intelligence Online ha documentato come molti dei gruppi neonazisti siano stati preparati in basi militari della NATO, uno tra tutti l'UNA UNSO. I suoi membri sono stati addestrati in Estonia alla guerriglia urbana a partire dal 2006.
Forse anche per questo, quando alcuni media denunciavano la presenza, anzi il comando della protesta da parte dei neonazisti, Washington ha fatto finta di nulla. Nulla, perfino quando 29 leader politici ucraini hanno inviato una lettera aperta alle Nazioni Unite e agli Stati Uniti denunciando il sostegno occidentale alla campagna neonazista finalizzata al rovesciamento cruento di un governo democraticamente eletto.
Eppure, non si trattava di supposizioni allarmistiche. Sarebbe bastato leggere l'articolo scritto da Simon Schuster su Time Magazine, in cui si parlava apertamente di criminali di destra che stanno dirottando la rivolta liberale in Ucraina. Al centro di Tafferugli, un gruppo di picchiatori neonazisti chiamato Splina Prava, causa comune, le cui iniziali in Ucraina, guarda un po', sono proprio SS.
Oppure il colloquio tra il giornalista del Guardian, Sean Walker, e uno dei coordinatori di Piazza Maidan, Andriy Tarasenko. Per noi il problema non è l'Europa. Infatti l'unione con l'Europa sarebbe la morte dell'Ucraina. L'Europa significa la morte dello Stato-nazione, della cristianità. Vogliamo un'Ucraina per gli ucraini, governata dagli ucraini. L'obiettivo del gruppo è una rivoluzione nazionale.
Cose che fanno accapponare la pelle. O ancora l'ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, il nostro Prodi, che ha dichiarato al New York Times: teppisti stanno attaccando la polizia, incendiano auto, assaltano edifici, creano un ambiente di distruzione. Questa gente è di chiara matrice nazista e antisemita, chiarissimo.
La Casa Bianca, oltre che a non volere, non poteva fare altrimenti, perché la conduzione della sua politica con l'Europa dell'Est è affidata all'ex capo della CIA, un'Unione Sovietica, prima, e in Russia poi. Una neocon convinta fedele all'ex amministrazione Bush e al suo amico Dick Cheney. Il funzionario del Dipartimento di Stato in questione, Victoria Nuland, ha tenuto lo scorso 13 dicembre un discorso al National Press Club, durante il quale si compiaceva del fatto che Washington avesse speso 5 miliardi di dollari per fomentare l'agitazione e per trascinare l'Ucraina nell'UE, aggiungendo: una volta presa di Bruxelles, l'Ucraina sarebbe aiutata dall'Occidente attraverso il FMI.
Per comprendere meglio il personaggio Nuland bisogna parlare di suo marito, Robert Kagan. È anch'egli un neocon con il mito dell'eccezionalità rappresentata dagli Stati Uniti. Nel 2003 Kagan scrisse un libro dal titolo Paradiso e Potere, America ed Europa nel nuovo ordine mondiale, nel quale scriveva: l'ordine internazionale non è un'evoluzione, è un'imposizione, è il dominio di una visione sulle altre.
Nel caso dell'America, il dominio dei principi del libero mercato, del libero mercato e della democrazia, insieme ad un sistema internazionale che li sostiene. L'ordine attuale durerà solo fino a quando coloro che lo favoriscono e ne traggono beneficio manterranno la volontà e la capacità di difenderlo. A qualcuno pare assurdo che gli Stati Uniti debbano avere un apparato militare più grande di quelli delle altre 10 prime potenze militari messe assieme.
Ma probabilmente è proprio quel divario nella potenza militare che ha giocato un ruolo decisivo nel mantenere un sistema internazionale che è storicamente unico e in modo unico benefico per gli americani.
L'interventismo del duo Nuland-Kagan si è tradotto in Ucraina nell'infiltrazione di agenti statunitensi, ma forse erano di società private, di mercenari, tra i manifestanti. In un video girato a Piazza Maidan si vede la polizia speciale trattenere un uomo che mostra un tesserino appartenente all'International Police Association, IPA. Più di un articolo, pubblicato anche da autorevoli testate internazionali, ha accusato l'IPA di non essere altro che un'associazione di copertura della CIA.
Poi c'è la denuncia fatta anche da Popov, in cui si segnalava lo sbarco notturno all'aeroporto di Kiev di 300 mercenari pagati dal Pentagono. 300 soldati super addestrati, spariti tra la folla dei dimostranti poche ore dopo il loro arrivo in Ucraina, e accusati di essere loro i cecchini responsabili del massacro di Piazza Maidan. The trouble with love, oh, it leaves me to return to them. The trouble with pain, oh, you know it eats me, but I get up and fall again. So let's begin. So let's begin. So let's begin. So let's begin.
Processo Uva. I pubblici ministeri di Varese, Agostino Abate e Sara Arduini, hanno depositato la richiesta di fissazione dell'udienza preliminare e di rinvio a giudizio per 2 carabinieri e 6 poliziotti coinvolti nel caso di Giuseppe Uva, 43 anni, morto in ospedale nel giugno del 2008.
Uva era stato fermato dalle forze dell'ordine in stato di ubriachezza, poi era stato portato in caserma e lì aveva trascorso 3 ore prima di essere ricoverato in ospedale. Le accuse a carico degli agenti sono di omicidio preterintenzionale, violenza privata, abbandono di incapace e arresto illegale. Nei prossimi giorni verrà fissata la data dell'udienza preliminare.
Uva fu fermato per strada insieme ad un amico e poi fu portato in caserma. Secondo la testimonianza dell'amico e secondo i familiari, Uva è stato picchiato e ha subito violenze dentro la caserma, prima di essere ricoverato in ospedale. Il giudice, per le indagini preliminari, Giuseppe Battarino, ha riaperto il caso, respingendo la richiesta di archiviazione fatta dagli stessi PM Abate e Arduini.
Una prima inchiesta sul caso vedeva imputati i medici dell'ospedale che hanno assistito Uva dopo il ricovero alle 6 di mattina del 14 giugno, ma i medici sono stati assolti in primo grado e in un caso anche in appello.
Nella sentenza con cui aveva assolto il medico, il Tribunale di Varese aveva chiesto di indagare sulla caserma perché tuttora sconosciuti rimangono gli accadimenti all'interno della stazione dei Carabinieri e ignoti sono i fatti nella stazione dei Carabinieri al cui esito Uva, che mai aveva avuto problemi psichiatrici, verrà ritenuto necessitare di un trattamento sanitario obbligatorio.
Ma spostiamoci in Brasile. Dopo le impetuose proteste di giugno, il Brasile non fa più notizia, ma le ragioni di quella ribellione sono ancora vive e quasi ogni settimana vanno in piazza 100.000 persone. Intanto Rio de Janeiro si prepara ai grandi eventi mondiali, cancellando 100 favelas e allontanando la gente che le abita. Le favelas del centro sono state occupate dalla polizia militare, che dovrebbe pacificarle.
E chi poteva essere la persona più idonea a implementare con successo questa ammirevole opera di pulizia e di pacificazione, se non la presidentessa progressista Dilma Rousseff, Ordem e Progresso, che diamine. Lo dice anche la bandiera.
Sembrava tuttavia che le cose non stessero filando del tutto lisce e che gli ingrati abitanti delle favelas non comprendessero ancora l'opera di civilizzazione condotta dalla pupilla di Lula. Containers della polizia incendiati, sparatorie, caccia all'uomo fra i vicoli delle favelas, rivolte dalla popolazione.
Neanche troppo lontano dalle spiagge dorate, pronte a ospitare i turisti che arrivano per i mondiali di calcio, Rio de Janeiro riscopre scene da guerra che sembravano appartenere al passato e si appresta a ricevere di nuovo l'esercito per le strade.
Settimana, ora passiamo agli appuntamenti. Cominciamo proprio da mercoledì, quindi per domani per chi ci ascolta in diretta, per oggi per chi ci ascolta in differita, dalle 18 alle 20 la libreria Libre in via Scrimiari 51B, magia e rituali nella cultura afro-brasiliana. Incontro con l'antropologo Robson Max de Oliveira Souza.
Giusto per rimanere in tema di Brasile.
Magia e rituali, incontro tra l'umano e il divino nella cosmogonia africana Yoruba e nel Candomblé brasiliano, una collaborazione con l'associazione Vila e Speranza.
Giovedì dalle 20.45 presso la sala civica Lodi in via San Giovanni in Valle 13B, secondo appuntamento con Come si esce dalla crisi. L'appuntamento di questo giovedì riguarda il sistema bancario dopo la crisi e le alternative possibili. Ci sarà un dialogo con Stefano Risso e il tutto sarà a cura di Verona rivolta al debito.
E ancora giovedì dalle 21.30 presso il circolo Arci Cagnara in via Interrato dell'Acqua Morta 13B, Shangri-La, live acustico. Ritorna il duo acustico più fico del globo al circolo Arci Cagnara. Ritorna il clima dissidente, incazzato, autodistruttivo che ha segnato gli anni 90, dai Pearl Jam ai Soundgarden, dagli Alice in Chains agli Stone Temple Pilots, fino ai Foo Fighters, tutto rivisitato in versione acustica. Insomma, come dice il volantino, immancabile.
E poi passiamo al venerdì a partire dalle 22 presso il bar Malacarne, sito in via San Vitale 14A, live degli Arca Zebra. Dicono di loro, Arca Zebra nasce nel 2014 dalle mani di Ilse King e Rella Woodcutter, dotati di tastiera, sinte e voci. Rella è un grande musicista e compositore attivo da alcuni anni in Italia. Parte degli Eternal Zio assieme a Maurizio Abate, Roberto Maggioni e Valla, associato da The Rotten Wine Company, con cui hanno prodotto numerosi album esplorando generi più o meno sperimentali.
E ancora venerdì alle 22.30 presso il bar Riva Mancina in Vicolo Quadrelli 1, Laish più Dead Man Watching. Laish è il progetto solista di Daniel Green, talentuoso cantautore londinese. Come Laish sono stati pubblicati due album, il recente, lo splendido gioiello folk pop Obituaries, è stato indicato come disco del mese dalla webzine italiana Onda Rock.
E poi sabato dalle ore 16 presso il Circolo Pink in via Scrimari 7 o via Scrimari come piace dire a Luca, fermarci è impossibile. Il racconto in immagini degli ultimi tre anni di lotta Notav in Valsusa, dal periodo dei sondaggi del 2010 alle iniziative dell'estate 2013. Dalle 16 proiezione di Fermarci è impossibile a cura del CSA Ascatasuna e del Comitato di Lotta Popolare. Il racconto d'immagine degli ultimi tre anni di lotta Notav in Valsusa dal periodo dei sondaggi del 2010 alle iniziative dell'estate 2013. Dalle 17.30 incontro con il Comitato Giovani Notav e dibattito. E ore 19.30 aperitivo e cena benefit che sarà dato ai quattro arrestati, ora processo con l'accusa di terrorismo.
Sabato sera invece presso l'Osteria I Preti di via Interrato dell'Acqua Morta 27, Theo Ederle Acoustic Set.
E poi domenica 30 marzo 2014 dalle ore 12 il Gigi Piccoli Pro Perù vi invita ad un pranzo speciale per sostenere l'associazione Niños Italia, associazione che nasce con l'intenzione di attuare un sostegno che si distacchi dall'assistenzialismo, proponendosi di stimolare una partecipazione attiva delle persone nella comunità in cui opera quale unico metodo per dare gli strumenti dell'indipendenza.
E ancora lunedì 31 marzo alle ore 21.15 presso la Casa per la Non Violenza, in via Spagna 8, proiezione del film Ogni Cosa Illuminata, opera prima di Liev Schreiber.
Questo era il secondo appuntamento, la terza proiezione sarà lunedì 7 aprile con Il Tempo che ci rimane.
E finisce qui dunque la 28esima puntata del Trombe a Mano, oggi che abbiamo ascoltato...
Come la scorsa settimana, i Cognitive con l'album Monometric.
Scusate per il disagio.